Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Buongiorno dal vostro Mone, buon anno e bentornati. Bentornati a voi e ad Ataritec, anziché no. Prima puntata dell'anno 2021. Ufficialmente, senza ombra di dubbio, l'anno in cui ci lasceremo alle spalle una pandemia. Il blister di pillole del retro gaming di Spreaker è pronto per i milioni di ascoltatori che arriveranno e per le milioni di meraviglie che ci hanno promesso da anni. Il futuro, le navi spaziali, pillole che fanno ricrescere i reni e viaggiare nel tempo. Ma nell'attesa abbiamo la vostra solita mercanzia datata e multicolore. Sigla.
Gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! È iniziato un anno tutto nuovo di zecca che porterà molti cambiamenti per molti di noi. Il primo cambiamento immediatamente tangibile è quello apportato al vostro podcast di fiducia, ovvero questo. Atariteca ha da adesso un dominio tutto nuovo per il suo sito, www.ataritecapodcast.it. Lì, in quel posto virtuale dove non osano le aquile, potrete trovare l'elenco aggiornato di tutte le mie produzioni, le produzioni del vostro omone preferito, cioè io, Simone Guidi. Vi ricordo anche l'esistenza del gruppo Telegram di Atariteca Podcast ovviamente, al quale vi invito a iscrivervi e al quale vi invito a far iscrivere anche i vostri amici o conoscenti che potrebbero trovare interessanti le tematiche trattate da questo show. E tra l'altro vi devo anche comunicare che la cosa mi sta sfuggendo di mano, ufficialmente, col gruppo Telegram intendo. Un po' come disse Elio a Faso quando durante un concerto live salì sul palco Rocco Siffredi con due porno dive ungheresi e cominciarono a fare cose. Ecco, questa la cosa mi sta sfuggendo di mano. Esiste anche un canale Telegram, canale attraverso il quale se ci si iscrive si riceve le notifiche quando pubblico le nuove puntate. E adesso è tutto, siamo nel 2021, bisogna cominciarlo e cominciarlo anche alla grande. Andiamoci a fare un giro in quel di Goondock.
Cosa? Cos'è? Parla!
Sentite, se non usciamo presto di qui mi viene... La crisi dell'ostaggio, qua fuori nel garage, c'è un fuoristrada, quattro ruote e motrici, fuori di proiettili grossi come ossobuchi.
Chunk, fuori mi stai facendo un'overdose di tutte le stronzate che dici.
Sì, sta zitto.
Ai Goonies, ma quanto era bello il film dei Goonies, vero? Per la mia generazione è stato uno dei capisaldi della cinematografia giovanile. È passato un bel po' di tempo dalla sua uscita nei cinema, ve lo ricordate?
No, non ce lo ricordiamo, Simone, ci puoi rinfrescare la memoria?
Grazie per la domanda, ascoltatori. Ci penso io a dissetare le vostre aride menti alla fonte della mia sconfinata sapienza. Però ve lo racconto in formato raro. In un'insignificante cittadina costiera della grande America reganiana, un mucchio di ricchi arroganti sta per radere al suolo un intero quartiere per costruirci sopra un country club. Non chiedetevi il perché. Sappiate solo che negli anni Ottanta era una cosa che i ricchi facevano sempre, cioè trasformavano tutto in un enorme country club per sniffarci dentro le polverine birichine. Un gruppo di ragazzini guidati da Sean Austin scopre una mappa del tesoro in soffitta e tutti insieme partono alla ricerca di tutta quella ricchezza che serve a salvare le loro case. Ma in più occasioni rischiano di perderla a causa dell'interferenza di una banda di criminali netti. E insomma, patapin e patapam, sembra tutto perduto, ma all'ultimo momento i ragazzi rimediano un sacchetto pieno di preziosissime gemme. Il padre di Sean Austin dà un'occhiata ai gioielli e dice ai ricchi arroganti di infilarsi il loro country club dove non batte il sole. Il quartiere è salvo, tutti ridono, fine del film. Facile, no? Questo per dirvi che i Goonies è un caro film degli anni 80 in cui un gruppo di ragazzini è così figo da cimentarsi in una vera caccia al tesoro, ma è così poco raffinato da rifiutarsi di chiamare con il suo vero nome uno dei suoi stessi componenti, guarda caso cinese. Oh ragazzi, o è così o i genitori di Data non lo hanno amato abbastanza per dargli un nome, vedete voi. Hollywood, 1983. Immaginatevi Richard Donner che entra sorridente in una stanza piena di dirigenti. Salve, mi piacerebbe fare un film che sia in parte una storia di pirati, in parte caccia al tesoro, in parte Indiana Jones, in parte horror coi mostri, in parte thriller di mafia e in parte anche adolescenziale. Tutti i presenti lo guardano in silenzio, si sente il ronzio flebile di una mosca che vola attraverso la stanza. Cioè, voglio dire. Ah, aspettate, ci deve essere anche una speculazione immobiliare in una cittadina americana poco affascinante, aggiunge Donner. Ecco, a quel punto qualcuno avrebbe potuto premere un pulsante nascosto sotto al tavolo e un piedone meccanico in stile Paperon dei Paperoni lo avrebbe calciato ben oltre i confini municipali. Dopotutto, se ci pensate bene, ci sarebbe voluto una specie di Superman per riuscire a tessere insieme una storia coerente da tante idee, così stravaganti ammucchiate l'una sull'altra, no? Sperando poi di ottenere un successo al botteghino che per giunta verrà amato da adulti e bambini per generazioni a venire. Cioè, ci sarebbe voluto un impegno grosso, cacchio! Superman ci sarebbe voluto! Santo Dio, Superman!
Guardate in cielo!
È un uccello!
È un aereo! È Superman!
E proprio questo è il punto. I Goonies non aveva Superman. Aveva qualcosa di meglio. Aveva il regista di Superman. Quel Richard Donner che qualche anno prima aveva praticamente creato il moderno cinema di supereroi con due film di successo sull'uomo d'acciaio. Oddio, due. Uno e mezzo, via. E per di più era fiancheggiato da un altro cineasta dal peso sovrumano in quel di Hollywood. Cioè, vi ricordate? Un certo signor Steven Spielberg. La leggenda narra che Spielberg stesse lavorando al colore viola quando un pensiero lo colpì come una freccia. Cosa mai faranno i bambini nei giorni di pioggia? Quali avventure potrebbero immaginarsi? Il tutto mentre stava dirigendo uno struggente film sul drammatico tema dello schiavismo, cioè pensate un po' voi. Ma intanto qualcosa era scattato e tac, da questo germe d'idea consegnato pari pari a Donner e allo sceneggiatore Christopher Columbus, nasce una storia su una banda di disadattati che affrontano un futuro incerto. Perché questo è in fondo i Goonies. E quest'altro è il momento in cui smetto di ciurlare nel manico e vi dico dove voglio andare a parare. Ma non prima di farvi ascoltare un po' di musica. Fu un ottimo successo al botteghino e siccome era il 1985, quale miglior modo di fare ulteriori soldi ci poteva essere se non quello di produrne una conversione videoludica tie-in e farla uscire sulle piattaforme più diffuse dell'epoca? Quale? Quale altro? Ecco perché nel 1985 i Goonies si meritano un gioco tutto loro, edito da Datasoft. Una software house molto amata dal sottoscritto e di cui abbiamo già parlato in Atariteca in passato con il videogioco dedicato a Bruce Lee, ricordate? Datasoft è sempre stato uno dei miei editori software preferiti, ma per rendere le cose più interessanti e contemporaneamente difficili, perché lo sapete, no, come sono, sappiate che anche Konami ha pubblicato ben due videogiochi diversi basati sullo stesso film, a cominciare dall'anno successivo. Quindi in totale i Goonies possono contare su ben tre giochi in circolazione. A questo punto mi pare giusto gettare uno sguardo su questi tre giochi, che erano fatti della stessa materia di cui erano fatti i sogni degli adolescenti in quel periodo. Ah, ovviamente, tutti e tre i giochi hanno i loro seguaci che avanzano pretese sulla propria versione e sostengono che la loro sia la migliore di tutte le altre. Ecco perché penso che sia giunto il momento di fare chiarezza sulla questione, capite? Qui si va sul personale. Personalmente credo che il gioco di Datasoft sia una conversione leggermente superiore alla media delle tre. Scritto originariamente da Scott Spanburg e Kelly Day nel 1985, badate, Kelly Day, vecchia conoscenza di Atari Teca e già incontrato nella puntata dedicata a Bruce Lee, questa versione è compatibile con l'Apple II, con il Commodore 64 e l'Atari 8-bit, ed ha un discreto successo. Successivamente verrà convertita da Paragon Programming per Amstrad CPC e ZX Spectrum e pubblicata per queste due piattaforme nel 1986 tramite USGold, ma ne esiste anche una versione homebrew per Commodore Plus 4 pubblicata da MathBusters nel 1991. Ora, il gioco presenta 8 schermate di enigmi e trappole che iniziano dal ristorante barra covo della banda Fratelli per finire sulla nave pirata di Willy Lorbo. In ogni schermata il giocatore controlla 2 degli 8 Goonies. Li deve far collaborare insieme per svolgere un compito che poi li farà accedere alla schermata successiva. Ci sono molti pericoli disseminati un po' ovunque, come, che so, pipistrelli, vapore, teschi, lava, una piovra gigante, sì sì, quella piovra gigante, e quant'altro, altre cose. All'inizio del gioco si ha a disposizione 5 vite e se ne può guadagnare ulteriori 3 superando un certo schema, ma oltre a questo non ci sono altre possibilità di guadagnare vite extra. Scott Spanburg e Kelly Day sono stati abbastanza onesti da includere un foglio di suggerimenti e consigli all'interno del packaging originale, di cui, onestamente, ce n'è un gran bisogno per riuscire a risolvere certi enigmi. Ovviamente noi generazione pirata, temprata con l'acciaio e il fuoco, siamo riusciti lo stesso ad andare avanti. Muori oggi, muori domani, alla fine si arriva sempre alla fine del gioco, no?
Ehi ragazzino, o ci racconti tutto o ti frulliamo.
Tutto, tutto.
Tutto, tutto.
Tutto, tutto, va bene, vi racconto tutto. Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di zio Max e me lo sono messo sul mento per fare Bosè alla recita della scuola. Quando ero in quinta ho buttato per le scale mia sorella Heidi e poi ho dato la colpa al cane. Allora mia madre mi ha mandato un caffè gestivo per bambini grassi. E poi una volta non ho resistito. Ho mangiato 2 chili di panna e mi hanno cacciato. Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una poltiglia che sembrava vero vomito. La sera sono andata al cinema e ho nascosto la poltiglia nella giacca. Sono salita in galleria e poi ho cominciato a fare dei versi così. E ho versato quella roba su il pubblico che stava di sotto. Allora successo un vero finimondo. Tutti hanno cominciato a vomitare e si vomitavano addosso uno con l'altro. Non mi sono sentito mai tanto cattivo in tutta la vita.
Ma questo ragazzo comincia a piacervi.
Ma se Datasoft precede tutti pubblicando in simultanea con l'uscita del film, l'anno successivo, nel 1986, arriva la versione Konami di Goonies per NES, MSX, Sharp e NEC PC, ma viene pubblicata esclusivamente in Giappone. Nel resto del mondo, America compresa, si diffonde nelle sale giochi sia sui cabinati PlayChoice 10 sia su quelli VS System, Questo gioco è più che altro un platform game, con solo pochi elementi puzzle e molto minori, e non ha niente a che fare con la versione Datasoft. Il giocatore questa volta impersona soltanto Mickey e può difendersi a calci, con delle bombe e anche con una fionda. La sua missione è quella di partire dalla casa della banda fratelli e scendere giù, attraverso il labirinto di caverne, fino ad arrivare alla nave dei pirati e nel mentre salvare tutti gli altri amici Goonies imprigionati dietro a delle robuste porte con un teschio sopra. Se non riesci a salvare ogni singolo Goonies durante il gioco, quando si arriva all'ultimo livello della nave pirata, invece di procedere, tocca ricominciare tutto il gioco da capo. Il gioco si compone di 6 fasi, ognuna più confusa della precedente, e tutte hanno alcuni power-up e dei segreti pressoché inutili nascosti al loro interno. Altra cosa abbastanza spiazzante, in questa versione di Goonies, invece di affrontare le semplici vecchie trappole oppure dei puzzle mentali, ti ritrovi contro un esercito di topi, pipistrelli, volpi, e c'è anche un fratello della banda fratelli vestito come un gangster degli anni 20.
Ferma, sono un bambino!
Che c'è? Che problema hai?
Signore, mi dia un passaggio. I miei amici e io abbiamo avuto a che ridire con certa gente terribile. Ne avrà sentito parlare, la banda Fratelli. Abbiamo scoperto il loro nascondiglio, quindi la prego, mi porti alla centrale di polizia. Ho la descrizione di tutti e 3.
Mamma, dove sei, mamma?
Bimba dagli occhi pieni di malia.
L'ho preso! Jackie!
Perché tu sai che vivo solo per te, oh mamma?
Aiuto!
Vuoi venire qui a darmi una mano, sì o no, Jackie?
Ma che cavolo fai? È solo un ragazzino, non sa tenere a bada un ragazzino.
Ma è nel 1987 che il mondo impatta, ma proprio nel vero senso della parola, contro il rilascio di una sorta di sequel apocrifo del film, ma che in realtà è soltanto il seguito del videogame precedente. Goonies 2, di nuovo da Konami, è un'avventura in stile Metroidvania. Stavolta rilasciato in pompa magna sui NES di tutto il mondo, si torna a controllare Mickey in una nuova missione. Gli eventi si svolgono successivamente a quelli del film e questa volta Mickey non solo deve salvare i suoi compagni Goonies, ma anche una sirena. Sì, una sirena. Don't ask, please. E il tutto mentre deve evitare la banda fratelli e nuovi nemici. Come nel videogioco precedente sempre di Konami, i giocatori potevano esplorare e aggiungere gadget al loro arsenale e addirittura parlare con personaggi non giocanti per trarne suggerimenti. Questa terza e ultima versione delle 3 è anche quella che ottiene il successo maggiore. Se infatti la versione di Datasoft, a mio avviso, come vi ho già detto, la migliore del trio, ha la possibilità di cavalcare l'onda dell'hype perché viene rilasciata nello stesso anno dell'uscita del film, e la prima versione di Konami passa abbastanza inosservata perché diffusa fuori dal Giappone solo nelle sale giochi senza dare la possibilità agli utenti NES americani di acquistarla, per Goonies 2 il discorso invece è completamente diverso. Sono già passati ben 2 anni dall'uscita del film e il mito dei Goonies si è consolidato tra gli adolescenti di tutto il mondo. Contemporaneamente la console NES si è diffusa moltissimo sul mercato americano e sulle riviste cinematografiche qualche speculazione sulla possibilità di rivedere al cinema i ragazzi di Goondock per un sequel comincia ad affacciarsi. Quindi, quando i ragazzini americani si ritrovano nei negozi la cartuccia di Goonies 2, oh mamma mia, pensano che sia un tie-in ispirato al sequel del film che avevano tanto amato, e di conseguenza lo comprano ad occhi chiusi, credendo di scoprire particolari di un film che sarebbe uscito nelle sale da lì a poco. Ovviamente non è assolutamente così. Goonies 2 è sì un sequel, ma di un videogioco. Di un videogioco che quasi nessun utente NES americano conosce, perché pubblicato esclusivamente in sala giochi e mai ufficialmente uscito dal Giappone in formato cartuccia. Di conseguenza, le vendite risultano alte proprio per questo, perché dopate da questa aspettativa poi delusa. Che meraviglia il marketing degli anni Ottanta, è vero? Aveva sempre quel certo retrogusto di truffa, non credete? Lo so qual è la domanda che vi attanaglia, lo so. Perché? Perché nel 1986 Nintendo rilascia la cartuccia del primo videogioco dei Goonies solo in Giappone e non nel resto del mondo? Cosa può aver spinto la grande N ad una decisione così economicamente miope? Beh, sull'internet le congetture sono tante, ma non c'è niente di veramente chiaro e definitivo sulla questione. Si tira in ballo problemi legati ai diritti d'autore della sigla, la bellissima The Goonies Are Good Enough di Cyndi Lauper, che si può chiaramente sentire in tutti e tre i giochi e per cui Konami avrebbe dovuto sborsare una bella sommetta. Personalmente credo che il motivo più plausibile potrebbe essere un altro. Avendo Datasoft acquistato i diritti di conversione per gli home computer più diffusi, nell'anno di grazia 1985 aveva in un certo senso già fagocitato la fetta di mercato più redditizia. Quell'anno il NES sbarcava in America, irrompendo in un mercato console devastato dalla crisi, e in Europa sarebbe arrivato addirittura solo 2 anni dopo. È probabile quindi che nel 1986 Nintendo non si sentisse ancora pronta per scommettere sul rilancio del gioco in America, visto i numeri ancora contenuti, ma in crescita esponenziale, delle vendite del suo NES. È per quello che la versione su cartuccia venne rilasciata solo in Giappone, perché era ancora l'unico mercato forte del Famicom in quel preciso momento storico. Differente è la questione per Goonies 2. Rilasciato nel 1987, a 2 anni di distanza dall'ingresso del NES in America, si trova di fronte a un quadro commerciale profondamente mutato. Il mercato delle console redivivo, Nintendo egemone con numeri da capogiro. Insomma, il rilascio del titolo su cartuccia adesso è più che giustificato, no? Ma il videogioco dedicato a Goonies di Daniele Spadoni può o non può essere annoverato tra gli adattamenti ufficiali del film? Omone vi lascia questo tema per la vostra insonnia quotidiana e vi dà appuntamento come sempre in questo splendido giorno su Spreaker, iTunes e Spotify tutti i giovedì della settimana. Mi raccomando, lasciate un commento entusiasta su iTunes e al prossimo giovedì, ascoltatori del 2021.